prossima volta toccherà a Donatella, e come dice al sottoscritto. Quindi voglio ringraziare per questo preludio, perché mi sembra estremamente utile. Tra l'altro, a me sembra che questo famigerato versetto non sarebbe costato nulla a Paolo di dire l'Israele secondo la carne,
si
pensando all'ebraismo, e secondo lo spirito, se avesse avuto una visione non riconciliante ma aggressiva. E non mancano aggressioni nelle Galati, no? Quindi a me sembra veramente una lettura non solo plausibile, ma va letta in questa direzione. E anche io sono ancora condizionatissimo al vecchissimo commentario di Giovanni Niegge, che praticamente vede impossibile commentare il capitolo quinto senza il capitolo sesto, o il sesto senza il capitolo quinto. Quindi a noi andava comodo così, per dividere in sei parti, e va benissimo. Invece ho qualche perplessità sulla visione solamente identitaria della circoncisione o del battesimo. Mi parrebbe piuttosto una questione, anche la questione le opere della carne e il frutto dello spirito, lo vedo più come una prima visione, quella delle cose brutte, di tipo antropologico e non di tipo spirituale. Mi sembra, cioè le categorie che noi come esseri umani abbiamo quando non teniamo conto del socio dello spirito, è un'ipotesi adesso. Mi pare peraltro che quello che è stato ben sottolineato, questa carne e spirito che riempie una buona metà, diciamo, del capitolo quinto, legato alla prima parte, cioè quel famoso intervallo che le nostre edizioni ci danno, ha un senso, ma penso che sia pienamente condivisibile il leggere invece tutto insieme, perché questo ci dà una versione sul fatto che non si può prendere poco sul serio la legge. Questo mi pare il punto. Se la vuoi prendere, la devi tirare nella sua totalità, nella sua completezza, non un fai da te, per cui quel pezzo della legge è importantissimo, lo sottolineo, e le altre cose sono cose che si sono perse nel tempo, sono antiquate, via dicendo. E questa è una tentazione che abbiamo anche noi oggi. Quindi io ritengo che ci siano delle indicazioni di tipo etiche, ma vanno inquadrate in questa visione che tiene pienamente in piedi la impossibilità di essere sotto il segno della grazia o sotto il segno della legge. Per cui mi pare c'è questa forte coerenza in tutto il capitolo quinto. Allora mi sembra che l'etica centri, ma centri subordinata a questa visione, cioè quale etica? L'etica della grazia o l'etica che ha bisogno della legge come puntello? Se hai bisogno della legge come puntello, la devi prendere sul serio. Quindi mi pare che qua anche Paolo sia estremamente rispettoso degli ebrei, perché non vuole un giudaismo ridotto per far finta che siamo dei cristiani che però hanno salvato tutto quello che era importante, buttato però via quello che invece per un ebreo continua a essere importante. Quindi c'è anche questo rispetto della sua radice, e mi sembra che questo sia coerente sia con Galati che poi con l'amplificazione che ci abbiamo nei capitoli dei Romani, quindi, che è più elaborato, più pensato, meno arrabbiato, ma è in perfetta linea con questo.
Grazie, il desiderio di intervenire. Con qualche altra domanda al nostro relatore.
mi ha colpito questa lettura, perché appunto non avevo mai pensato al fatto che ci potesse essere desiderio identitario da parte di questa comunità cristiana proveniente dai denti, e quindi trovarla attraverso, diciamo, una legge abbracciata solo parzialmente, vista solo come sigillo identitario, come già è stato detto sia da Gianni che da Sergio. E quindi poi anche questo fatto di un'offerta debole, per usare questa parola che dicevi, come dire, lascia, soprattutto in una lettera così polemica, focosa, così a volte così dura, drastica, eccetera, puoi trovare che in fondo, alla fine di tutto questo, ecco, l'offerta in positivo che Paolo potrebbe dare al cristiano non è un'identità forte, ma al contrario. Se è un'identità debole, come dire, è ancora più spiazzante, perché in fondo, come dire, dopo tante sciabolate verrebbe da dire, ma tutti Galati, io invece vi propongo qualcosa di... E tuttavia, come dire, tutto questo deve stare insieme al fatto che la cosa forte non è l'identità, ma la cosa più forte e più cara a Paolo, quella che in fondo appunto è in gioco, è la grazia, e quindi è la cosa più forte di tutte. Poi, ecco, salvati per grazia o salvati per un'identità. Quindi da un lato c'è un motivo fortissimo, cioè qui si gioca il Vangelo, si gioca il Vangelo. Dall'altro c'è una proposta che ha una sua debolezza, come dicevi, nel senso che non è identitaria, nel senso che anche questa creazione, questa nuova creatura, in effetti è così poco visibile, così poco, prende così poco, ecco, così poco appeal, sia per il credente e sia forse nel senso di manifestarlo poi agli altri, cioè come testimonianza effettiva. Un po' mi disorienta, ecco, nel senso che però proprio per questo mi ha colpito di più questa lettura.
Beh, posso ancora, scusate, ma io ho l'impressione che la svolta ci sia quando interviene il tema libertà, quindi già dal capitolo 4, dove prima c'è voi e poi comincia noi, c'è figli e poi fratelli al capitolo 28, al versetto 28 del 4, poi fratelli alla svolta del capitolo 5 e poi fratelli all'inizio del capitolo 6. Cioè c'è, prima c'è la polemica pesantissima, ma c'è poi un crescendo di ridare la mano ai Galati, ed è sulla questione libertà. Mi sembra che questa sia la, che libertà, naturalmente lì è spiegato bene nel capitolo 5 e anche oltre, ma mi sembra che c'è lì questo, dopo aver chiarito i punti, detto che cos'è, dov'è il ritorno a qualcosa che, al quale non si deve ritornare, poi c'è questa offerta di comprendere un'etica della libertà. E allora effettivamente quello che dà fastidio a Paolo è il gloriarsi di qualcosa che non è proprio. E allora lì dentro c'è, rimane la polemica, ma viene detto fratelli, anzi figli miei, e poi fratelli. Io concordo pienamente con questa visione di una non necessità di visibilità di quello che caratterizza i credenti, ma a me sembra che questo c'è proprio molto nel, ripeto, negli ultimi due capitoli di Galati. Vorrei aggiungere una cosa che ho appena toccato prima. Spesso si dice nei commentari cosa significa l'inizio del capitolo quinto quando dice non lasciatevi imporre di nuovo il gioco della schiavitù. Questi non erano ebrei, cosa vuol dire di nuovo? Non ce l'avevano, non erano. Qui Paolo credo che appunto guardi alla realtà tutta intera, nel senso che appunto c'è la comunità fondata sulla grazia, liberati non solo per se stessi singolarmente o come comunità, ma c'è questa cosa nuova al mondo. Questa è la cosa, per questo usa il termine dopo nuova creazione. Spesso, ahimè, non solo in quella, ma qui si traduce sempre nuova creatura al singolare, come nel passo parallelo di 2 Corinti 5:17, se una impresa è una nuova creatura, il termine vuol dire creazione. E Paolo ha in mente che c'è qualcosa di nuovo al mondo con questa realtà. Se questa realtà si declina in un altro modo, non c'è questa cosa nuova al mondo, c'è quella di prima declinata in un altro modo, ma è sempre quella. Per quello può dire di nuovo il gioco della schiavitù, perché perdereste non solo voi, ma perderebbe la realtà tutta intera questa cosa nuova. Credo che si debba leggere creazione non, ancora una volta, non solo rispetto al pensiero paolino, ma anche proprio rispetto al contesto. Se guardiamo questi due passi paralleli di Galati 6:16 e di 2 Corinti 5:17, tutto va in questo senso. Non è la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma la nuova realtà, la creazione nuova, in cui queste cose non sono più rilevanti. E 5:17 di 2 Corinti dice, mi sembra in modo ancora più evidente, se uno è in Cristo è nuova creazione, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Qui è proprio chiarissimo che Paolo ha in mente il tutto, non ha in mente quella singola persona che o la comunità pure in senso stretto, ma proprio la realtà tutta intera, che è nuova se c'è questa cosa nuova. Se voi vi fate circoncidere, voi siete obbligati a osservare tutta la legge, ma non c'è più questa cosa nuova al mondo. E che è chiaro che la Chiesa, il cristianesimo, forse ciascuno di noi è sempre preso tra questi due corni del dilemma, insomma, perché indubbiamente l'essere nuova creazione in questo senso mantiene uno stato rispetto al mondo probabilmente piuttosto instabile. È una cosa grandiosa, però come la afferriamo? Non la afferriamo mica tanto. Quell'altra, appunto, è certamente una cosa minore rispetto all'essere nuova creazione, però la afferriamo molto bene. Sappiamo benissimo cos'è il cristianesimo e cos'è la Chiesa se la misuriamo in termini appunto di legge di appartenenza. Diventa una cosa
molto visibile.
Sì, tutti sappiamo cos'è, insomma.
Sì.
Quell'altra non sappiamo mica tanto bene che cos'è.
Io intanto un grande senso di riconoscenza, anche perché il testo ha una bellezza straordinaria, e poi un po' di confusione, perché io ho letto i primi capitoli avendo in testa l'idea delle coloro che vi hanno confuso sono cristiani giudaizzanti, no? disarma quel conflitto.
C'è anche quello naturalmente, non è che non ci sia, ma vuol dire anche.
E poi sì, mi piace moltissimo questo discorso della nuova creazione, tra l'altro io domanderei perché lo diciamo creazione e non fondazione, però proprio lì tra me e il gioco di Paolo, evidentemente non sono attrezzato. Però è veramente bello, come il fatto che dopo che noi ci siamo arrampicati in su e in giù a dire la legge, la controlegge, quando dice il senso bello, quando dice il senso brutto, lui arriva così e dice c'è questo canone. Cioè basta, cambiamo parola, diciamo un'altra cosa. E poi sì, condivido molto l'osservazione di Sergio sul fatto che quando dice Israele lo dice in un senso pieno, positivo, che è l'Israele di Dio. Poi Sergio mi fa ridere perché evidentemente non è col cognome in consonante dove si opere e lui lo deve fare vedere, che invece il brutto è meglio, che non per il fatto tutto si raccoglie.
Questo c'è, non è solo lui che lo dice.
Però sì,
e ne abbia qualche identità.
E stai in mille identità e convertita,
colpisce molto questo meccanismo di fondo che sembra esserci e che quindi non riguarda solo quell'antico rapporto tra componente cristiana etnica o giudaica, che insomma sembra che nella vita cristiana, nella fede, per andare avanti noi abbiamo bisogno di recuperare dei pezzi che stanno dietro. E perché ad un certo punto, come dicevi, questa nuova creazione non la ferri, perché non sappiamo dove ci appoggiamo. Se noi avessimo la legge, noi potremmo mettere i nostri sforzi nell'adempiere a questa legge, no? Se il medico ci dicesse, guarda, devi prendere 12 pillole al giorno, io vado a casa e sono convinto che sono più contento, nel senso che sto malissimo, però probabilmente prendendo con regolarità al momento giusto quelle 12 pillole, dopo 12 giorni o dopo 2-3 cure mi avvicinerò allo stato di salute. Ma se il medico dice guardi, lei si sente male ma non le posso dare nessuna medicina, sta da lei avere un atteggiamento positivo ed essere tranquillo come se stesse bene, io vado a casa che sto peggio di lui, prima perché questa base non ho appoggio su questa base. Allora è meglio adeguarmi, è meglio adeguare, è meglio una religione della legge, è meglio un codice sterminato al quale so che non mi basterà tutta la vita per adeguarmi, piuttosto che questa base che sta come base. Il problema è che non ci può essere una legge che sta come base, l'unica cosa che può stare come base è la grazia, come fondo. Ed è interessante che qui, se tu vuoi uscire la grazia non la puoi adempiere. Il problema è che se cerchi di adempierla tu esci addirittura da questa base. C'è questo brano molto bello anche preso dai Folks in una canzone tanti anni fa, dice se mai mi accadesse di scadere dalla grazia di Dio. Cioè diciamo che è una base sottilissima questa della grazia, però se capitasse anche, Roberto, di scadere, cioè di arretrare, volendo andare a riprendere la legge, scivolare indietro e cadere anche da quest'unico gradino sul quale sono appoggiato, che è la grazia, io mi ritrovo in una situazione nella quale devo riprendere da capo a dover adempiere tutta la legge. Ed è proprio questo scivolamento che vuoi, quindi è molto interessante questo meccanismo, sono d'accordo con te, che passa attraverso ognuno di noi ha il suo, come posso dire, pezzo di legge al quale provare a tornare ad afferrarsi. Una seconda considerazione è che Paolo qui è incavolato nero contro questa cosa, cioè qui la teologia di Paolo si scaglia contro, non tanto sia contro la persona che può essere chiunque di noi che cade in questa maglia di questo ritorno, di questo regresso, ma chi teorizza, propone e forma questo, che è la maggioranza di chi nelle chiese teorizza, propone e forma Chiesa, la vita cristiana. Noi ci dobbiamo difendere dagli ecclesiastici, dai teologi, dai predicatori, dai missionari, i quali tutti nella loro formazione puntellano la loro proposta con dei pezzi di Chiesa, perché questi erano, secondo me, pieni di buone intenzioni. Allora io penso che una delle opere non erano degli stupratori provenuti da un altro paese, erano delle persone che lavoravano lì, e lui si arrabbia moltissimo con questo. Noi ci dobbiamo difendere e fare una ripulitura dall'interno, una cosa. E poi poi l'altra cosa che volevo dire è che qui mi colpisce molto che il meccanismo regressivo, cioè l'andare indietro nella nostra vita, si riflette in un meccanismo distruttivo lateralmente nei confronti delle cose delle altre. Come tu dicevi, questo ripiscare il pezzo in fondo è un mio modo non solo per difendere la mia base, ma difendere la mia persona nei confronti dell'altro e avere una mia posizione. L'ultima cosa che volevo dire è che qui il frutto dello spirito è incredibile, che non è nell'area intellettiva, ma è nell'area affettiva. E qui mi colpisce molto, che è in un'area di gratuità affettiva. E sono, infatti io me l'ero segnato qui, tu puoi vedere, non la conto, perché ti volevo chiedere se è proprio conto. È interessante, secondo me il traduttore qui è più paolino di Paolo forse, ma in realtà la legge non c'entra con queste, non c'entra la legge con questa dimensione. Questo mi colpisce molto. Allora, l'importante, come dicevo prima, la vita cristiana sarebbe quella di, come dice Paolo in altri testi, protendersi verso avanti, anche se è una propensione debole, perché si basa solo sulla grazia, ma propendersi verso ciò che sta davanti e non cercare di ripescare delle cose che per gli ebrei, infatti io sono d'accordo che non è una polemica di questo tipo, perché per l'ebreo la legge non è ciò che sta dietro, ma è per questa figura che la legge è ciò che sta dietro, è la cosa che non ti serve più, perché saresti tu un servo di questa legge se tu la volessi riprendere.
Per scusare il traduttore, ahimè, c'è un uso di katà, che vuol dire contro, certamente al versetto 17, quando dice che ha degli idei contrari allo spirito, e effettivamente lì bisogna tradurre contro, si può anche lì sfumare, però insomma lì vuol dire così, però effettivamente c'è una gamma di significati molto più ampia. E al versetto 23, per il tipo di argomentazione, utilizzare il senso più neutro non ha a che fare con rispetto a queste cose la legge non c'entra, qualcosa del genere, nel senso che questo comunque è peraltro molto biblico e riguarda una certa concezione della legge che poi indubbiamente nei secoli successivi si è in qualche modo lì dice contro
non certezza
è una sua variante.
Quando lui dice che è la legge riassunta in quest'unica parola
in un solo precetto, sì,
e secondo te lui riprende dei versi di Gesù
ma anche c'è un certo giudaismo del suo tempo che ha questa tendenza, no? Qui c'erano soprattutto grandi differenze di linea tra scuole rabbiniche, insomma. C'era chi diceva che la famosa questione della siepe, no, fai una siepe attorno alla legge, più aggiungi cose che la difendono da un lato e la specifichino, meglio la osservi. Qualcun altro diceva, beh no, perché se la fai troppo lunga poi dopo non riesci più nemmeno ad entrare nell'orto della legge, e quindi ci vuole una misura, e allora questi del porta tendenza dicevano, perché in fondo l'amore è quello, è la sintesi di tutta la legge. E come sapete è molto forte, perché in altri contesti c'è anche l'amore di Dio, qui invece c'è proprio solo l'amore del prossimo, che è veramente un'affermazione molto, molto forte. Ma perché c'è l'amore del prossimo? Appunto, perché se tu cerchi un'estrema sintesi della legge, la devi cercare in qualcosa che abbia a che fare con la dimensione umana più concreta, che per certi aspetti ha a che fare con la carne, anche quella, no? E però appunto lì la eserciti, l'estrema sintesi della legge in qualche modo sfora la dimensione dei frutti dello spirito, qualcosa del genere, ecco. Se riesci ad arrivare a quella sintesi, a quel punto non puoi nemmeno dire che è un'osservanza, la osservi tutta quanta in un'unica dimensione della vita, no? È quell'aspetto relazionale di cui parlavi tu prima.
L'elenco delle opere della carne, se trovassi Paolo, gli direi, sarebbe stato più, come posso dire, lì c'è un elenco su due livelli. C'è un livello, diciamo, dove lui fa del moralismo sulla carne, inteso la carne intesa come carnale, peccato, quindi la porneia, eccetera, eccetera. E poi c'è un elenco dell'opera della carne, cioè la sarx, intesa come invidia, gelosia, rivalità, egoismo. Mentre l'elenco del frutto dello spirito è più omogeneo, l'elenco delle opere della carne mescola, diciamo, questioni di riprovazione morale con questioni di tensione relazionale negativa.
Secondo moltissimi commentatori, credo che sia verosimile, qui Paolo inserisce degli elenchi stereotipati che fanno parte della predicazione consueta, della predicazione oppure dei commenti rabbinici, perché indubbiamente la legge ha a che fare con queste cose. Quando parla dei frutti dello spirito non ci sono elenchi stereotipati, non ce n'è da nessuna parte. Perché? Perché non fanno parte della predicazione, non fanno parte. Appunto perché la legge non si occupava di queste cose, non c'era nulla di precostituito da citare, che se ne inventa lui. È chiaro che uno dire poteva fare uno sforzo e inventarsi anche il resto. Vabbè, magari Paolo era un po' moralista anche lui, uno può pensare quello che vuole, però credo che ci sia questa ragione abbastanza corrispondente all'uso retorico, letterario, omiletico del suo tempo.
Ma non sarà forse invece questo elenco dei frutti della carne?
I frutti della carne è un bel lapsus,
sia venuto dall'osservazione,
è possibile. Siccome di questi elenchi non ce ne sono parecchi, non è che sia l'unico, quindi, no? Sono un po' tutti uguali, no, l'impressione è quella. Cioè, romani, ci sono questi elenchi di comportamenti.
Questi soggetti, questi che magari lui ha non criticato, ma ha messo in guardia da quei determinati comportamenti perché erano reali, erano.
Sì, sì, è possibile.
È anche verosimile oggi.
No, certamente, tutto è verosimile. No, c'è il problema dal punto di vista dei testi che leggiamo, della sequenza ricorrente, ecco, di questo, insomma.
La parte più originale è proprio quella in positivo, no? E qui io sono convinto che l'aspetto, come hai detto, affettivo, no? Come testo,
sì.
Perché se ci fosse anche quello che dici tu, potrebbe essere nell'aspetto delle invidie, degli scismi sulla parte ecclesiologica, ma viene spiegata nella seconda parte. Nella prima parte è un'elencazione, tutto sommato, però quello che gli sta a cuore è che non ci si distrugga a vicenda. E allora questo può essere fatto sul binario affettivo e non sui ordini e divieti, da un lato, e dall'altra, se c'è in Paolo la convinzione che il primogenito della nuova creazione è Gesù, il riferimento non è ai vizi e alle virtù, quella è la parte retorica che c'è in tutte le chiusure etiche dell'Egitto, non in tutte ma in molte, ma la specificità che mi pare di realizzare in Galati è questo, che c'è questa nuova creazione che poi verrà indicata anche, mi pare, in Romani, in Corinzi, il primogenito di questa nuova creazione è Gesù. Qui c'è in filigrana, non è chiamato così, ma è quel richiamo, se vuoi stare insieme con, c'è l'aspetto con lo spirito, non contro lo spirito, eccetera, ma insieme con Gesù, quello è un rapporto in prima istanza affettivo, non di dogma. E quindi mi pare che quasi anche lì sono convinto che le brutte cose siano un elenco abbastanza tradizionale e rituale, però se c'è qualche cosa di adatto ai Galati sono non la parte delle porcate, ma la parte del dissenso tra fratelli. Quella può essere un po' ispirata dalla realtà che lui vede parlando ai Galati, perché il resto erano le porcate che facevano tutti, gli ebrei un po' meno degli altri.
Quintilio? Anzitutto ci salutiamo.
Tutto l'anno al corso, che non è, lo sapete che ero interessato perché sono anni che
siamo.
Comunque c'è un destino così che bisogna coglierlo anche come va, e nella scienza. Dunque, sul punto della nuova creazione, credete che qui dobbiamo toccare due aspetti. Uno, che questo senso del nuovo non è solo di chi ha fede. Tutto lo sforzo adesso è uno degli aspetti, ma ce ne sarebbero tanti, del socialismo comunismo passato, era in quest'ottica, dopo tutto, no? E prima di questo forse se ne sono succedute altre, ma tutte un po' sono come dei vecchi che non hanno raggiunto la loro orbita e sono ricaduti. Però in ogni caso l'aspetto del lancio è interessante, ecco, perché vuol dire che c'è una forza nella storia che è da non trascurare in ogni caso. E noi cristiani poi dobbiamo essere aperti a cogliere queste forze che arrivano. Un altro aspetto, credete che il discorso sulla creazione nuova è un discorso cosmico che noi intanto così cominciamo a esplorare un po' adesso, ecco, e che chissà quali aperture si potranno prevedere in un futuro non lontano. E in ogni caso, per noi che abbiamo fede, dobbiamo tener conto di un orizzonte estremamente largo, più largo della terra, ecco. E quindi anche dire in Cristo, bisogna vedere come dobbiamo intendere questo fatto, ecco. Cioè il Cristo che si è storicizzato nella nostra storia, in questa terra e nel mondo che è stato, però non possiamo dire che questo esaurisca tutte le potenzialità e possibilità, anzi. Io sono fra quelli che, per quel po' anche che ho studiato, che ho visto per sensibilità così, sono molto più aperto. Questo non significa ridurre il Cristo, significa vederlo in un orizzonte cosmico, veramente, anche che va al di là così di una cosmicità fisica, ecco, nel senso anche di quello che sarà una realtà dell'aldilà. Qui su questa terra abbiamo ancora da vedere a modo come questa novità è interpretata da dei popoli che stanno emergendo adesso e che nella storia passata non sono stati dentro all'alveo nostro a anche cristiani, eccetera, anche come contatti e come rapporti, come scambi, come dovess, eccetera, no? Ecco, c'è questa nuova apertura che poi tra l'altro è la nostra storia di questi giorni, non è che stia parlando di cose chissà quando avverranno, anzi, vedrete un'accelerazione eccezionale di passaggi in questo senso, no? Ecco, allora c'è da essere aperti a questa complessità, ecco, che poi è una complessità che diventa anche abbastanza unitiva, ecco, non è una complessità così variegata solo, eccetera, no, c'è dietro un disegno profondo, ecco, che andremo anche a scoprire, ma non noi europei o noi, ma così mettendoci insieme un po' tutti, ecco. E nonostante questo, credo che, così e chiudo, dobbiamo proprio avere quella mentalità empirica di Galileo, ecco, che a un certo punto si deve credere a quello che si vede e essere aperti a quello che si vede, ecco, non teorizzare in modo che quello che si vede non si realizza.
Grazie Quintilio. Sì, c'è Roberto.
Volevo approfittare della presenza dell'amico biblista per sottoporre così un accostamento di un testo, accostamento un po' ardito, ma
vediamo.
Mi piacerebbe che in qualche modo poi se ne parlasse, e cioè l'accostamento è con un testo di Giacomo, quindi certamente è un accostamento ardito. Tuttavia, siccome appunto prima questa oscillazione continua, questa regressione dalla grazia alla legge, eccetera, e quindi diciamo, per dirla con un linguaggio più di questo brano che adesso segnalerei di Giacomo, La fede e le opere, anche in questa sezione di Giacomo 2 che potremmo leggere, e che per certi aspetti è anche consonante con questa parte di questa sera, anche qui forse si potrebbe sostenere una oscillazione, e comunque è utile leggere Giacomo, visto che in qualche modo incarna proprio l'altra sponda, per così dire, ecco, nella polemica che Paolo, ecco, ha introdotto e che insomma qualche misura si rifà poi al Concilio di Gerusalemme. Potremmo leggere quindi questo testo e poi se ne parliamo insieme, approfittando magari già della sua presenza, qualche lune in più. Potremmo leggere Giacomo 2 per esempio da qui, dall'8, dal verso 8 per esempio, dice: certo, se adempite il più importante dei comandamenti secondo la scrittura, amerai il prossimo tuo come te stesso, quindi questo è abbastanza, fate bene, ma se fate distinzione di persone commettete un peccato e siete accusati dalla legge come trasgressori, poiché chiunque osservi tutta la legge ma la trasgredisca anche in un punto solo diventa colpevole di tutto. Infatti colui che ha detto non commettere adulterio ha detto anche non uccidere. Ora se tu non commetti adulterio ma uccidi, ti rendi trasgressore della legge. Ecco qui una punta che voi gradirei sentire commentata. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di libertà. Interessante questa espressione. Secondo me, che poi mi aiuterai se questo mente è proprio così, che devono essere giudicate secondo una legge di libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato misericordia. La misericordia invece ha sempre la meglio nel giudizio. Molto bello questo testo. Ecco, e dopo andando avanti, certamente nella dialettica fede e opere, chiaramente sappiamo come Giacomo la pensa, basterebbe che solo il versetto 21, Abramo nostro padre non fosse giustificato per le opere quando fu Isacco suo figlio, fu battato, quindi cioè, certamente ecco, cosa dire di un accostamento del genere? Questa legge di libertà, questa misericordia che poi in qualche modo io ce la vedo molto affine alla grazia, no? Ecco, e quindi la misericordia invece ha sempre la meglio nel giudizio.
Cioè questo è un testo non tanto lontano da Galati, insomma, quando dice che appunto la legge si osserva tutta, e quando dice che invece sarebbe opportuno che parlasse con una persona che deve essere giudicata per una legge della libertà, dice qualcosa di molto simile a quello che abbiamo visto prima. Certo, le espressioni sono diverse, legge di libertà è un'espressione molto, molto forte, indubbiamente, un po' una specie di ossimoro che evidentemente gli piace, e dice qualcosa di quello che abbiamo visto prima, come quando si dice legge di Cristo, cioè c'è questo gioco che vuole indicare indubbiamente che, come poi dice subito dopo, non è che ve ne potete lavare le mani delle relazioni umane, no? Se un fratello e una sorella sono senza vestiti, no? È chiaro che c'è una dimensione di pratica della grazia ricevuta, diciamo così, del dono, della libertà e della misericordia. Qui al versetto 13 c'è un altro gioco di parole, perché gioca fra giudizio e misericordia, per chiudere con la sentenza apodittica, misericordia sempre la meglio sul giudizio. Però prima ha detto il giudizio sarà senza misericordia contro che una volta misericordia. Quindi credo che in questi testi noi dobbiamo certamente cercare un contenuto teologico o etico, però c'è una fortissima dimensione retorica nel senso forte del termine, cioè questi stanno parlando per persuadere e usano di quello che sanno per toccare, come tu prima hai detto, io sono stato colpito, cioè il punto di questi è colpire, vogliono colpire, soprattutto giocando su quei termini chiave che fanno parte della tradizione biblica. È chiaro che vi vuol dire appunto che rispetto alle osservanze che inevitabilmente devono essere un tutt'uno compatto, qui c'è una legge di libertà in cui il primato della misericordia. Questo è chiaro. Che però non significa che poi non fai niente. Quello che fai, lui le chiama opere qui, dopodiché cade il mondo. Vabbè,
perché nell'universo linguistico
però è così,
un'opera questo, la viene proprio lui.
Vuol dire che qualcosa devi fare.
Sì, ma non sono le opere del
però non sono le opere della Chiesa.
E d'altra parte io trovo una forte, questo brano che c'è è molto bello, trovo una forte sintonia sulla seconda ripresa del tema della libertà, quando dice non fate diventare la libertà un velo della malizia per comportarvi secondo la carne, che io vedo in fondo una prossima.